Per Maria si compirono i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. Queste frasi sempre di nuovo ci toccano il cuore. È arrivato il momento che l'angelo aveva preannunziato a Nazareth. Darai alla luce un figlio e lo chiamerai Gesù. Sarà grande, chiamato figlio dell'Altissimo. È arrivato il momento che Israele aveva atteso da tanti secoli, durante tante ore buie, il momento in qualche modo atteso da tutta l'umanità in figure ancora confuse, che Dio si prendesse cura di noi, che uscisse dal suo nascondimento, che il mondo diventasse sano e che Egli rinnovasse tutto. Possiamo immaginare con quanta preparazione interiore, con quanto amore Maria sia andata incontro a quell'ora. Il breve accenno lo avvolse in fasce, ci lascia intravedere qualcosa della santa gioia e dello zelo silenzioso di quella preparazione. Erano pronte le fasce affinché il bimbo potesse essere accolto bene, ma nell'albergo non c'è posto. In qualche modo l'umanità attende Dio, la sua vicinanza, ma quando arriva il momento non ha posto per lui. È tanto occupata con se stessa, ha bisogno di tutto lo spazio, di tutto il tempo, in modo così esigente per le proprie cose, che non rimane nulla per l'altro, per il prossimo, per il povero, per Dio. E quanto più gli uomini diventano ricchi, tanto più riempiono tutto con se stessi, tanto meno può entrare l'altro. Giovanni, nel suo Vangelo, puntando all'essenziale, ha approfondito la breve notizia di San Luca sulla situazione in Betlemme. Venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. Ciò riguarda innanzitutto Betlemme. Il figlio di Davide viene nella sua città, ma deve nascere in una stalla, perché nell'albergo non c'è posto per lui. Riguarda poi Israele, l'inviato viene dai suoi, ma non lo si vuole. Riguarda in realtà l'intera umanità, colui per il quale è stato fatto il mondo. Il primordiale Verbo creatore entra nel mondo, ma non viene ascoltato, non viene accolto. Queste parole riguardano in definitiva noi, ogni singolo, e la società nel suo insieme. Abbiamo tempo per il prossimo, che ha bisogno della nostra, della mia parola, del mio affetto, per il sofferente che ha bisogno di aiuto, per il profugo e il rifugiato che cerca asilo. Abbiamo tempo e spazio per Dio? Può Egli entrare nella nostra vita? Trova uno spazio in noi o abbiamo occupato tutti gli spazi del nostro pensiero, del nostro agire, della nostra vita per noi stessi? Grazie a Dio, la notizia negativa non è l'unica né l'ultima che troviamo nel Vangelo. Come in Luca incontriamo l'amore della Madre Maria e la fedeltà di San Giuseppe, la vigilanza dei pastori e la loro grande gioia, con Matteo incontriamo la visita dei sapienti magi venuti da lontano. Così anche Giovanni ci dice: a quanti però l'hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio. Esistono quelli che lo accolgono e così, a cominciare dalla stalla, dall'esterno, cresce silenziosamente la nuova casa, la nuova città, il nuovo mondo. Il messaggio di Natale ci fa riconoscere il buio di un mondo chiuso e con ciò illustra senz'altro una realtà che vediamo quotidianamente. Ma esso ci dice anche che Dio non si lascia chiudere fuori. Egli trova uno spazio, entrando magari per la stalla. Esistono degli uomini che vedono la sua luce e la trasmettono. Mediante la parola del Vangelo, l'angelo parla anche a noi. E nella sacra liturgia la luce del Redentore entra nella nostra vita. Se siamo pastori o sapienti, la luce e il suo messaggio ci chiamano a metterci in cammino, ad uscire dalla chiusura dei nostri desideri ed interessi per andare incontro al Signore ed adorarlo. Lo adoriamo aprendo il mondo alla verità, al bene, a Cristo, al servizio di quanti sono emarginati e nei quali Egli ci attende. In alcune rappresentazioni natalizie del tardo Medioevo e dell'inizio del tempo moderno, la stalla appare come un palazzo un po' fatiscente. Se ne può ancora riconoscere la grandezza di una volta, ma ora è andato in rovina. Le mura sono diroccate, è diventato appunto una stalla. Pur non avendo nessuna base storica, questa interpretazione, nel suo modo metaforico, esprime tuttavia qualcosa della verità che si nasconde nel mistero di Natale. Il trono di Davide, al quale era promessa una durata eterna, è vuoto. Altri dominano sulla Terra Santa. Giuseppe, il discendente di Davide, è un semplice artigiano. Il palazzo di fatto è diventato una capanna. Davide stesso aveva cominciato da pastore. Quando Samuele lo cercò per l'unzione, sembrava impossibile e contraddittorio che un simile pastore ragazzino potesse diventare il portatore della promessa di Israele. Nella stalla di Betlemme, proprio lì dove era stato il punto di partenza, ricomincia la regalità davidica in modo nuovo. In quel bimbo, avvolto in fasce e deposto in una manciatoia. Il nuovo trono dal quale questo Davide atterrà il mondo a sé sarà la croce. Il nuovo trono, la croce, corrisponde al nuovo inizio nella stalla. Ma proprio così viene costruito il vero palazzo davidico, la vera regalità. Questo nuovo palazzo è così diverso da come gli uomini immaginano un palazzo e il potere regale. Esso è la comunità di quanti si lasciano attrarre dall'amore di Cristo e con Lui diventano un corpo solo, un'umanità nuova. Il potere che proviene dalla croce, il potere della bontà che si dona, è questa la vera regalità. La stalla diviene palazzo proprio a partire da questo inizio. Gesù edifica la grande nuova comunità, la cui parola chiave cantano gli angeli nell'ora della sua nascita. Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Egli ama, agli uomini che depongono la loro volontà nella Sua, diventando così uomini di Dio, uomini nuovi, mondo nuovo. Gregorio di Nissa, nelle sue omelie natalizie, ha sviluppato la stessa visione partendo dal messaggio di Natale nel Vangelo di Giovanni. Ha posto la sua tenda in mezzo a noi. Gregorio applica questa parola della tenda alla tenda del nostro corpo, diventato logore debole, esposto dappertutto al dolore e alla sofferenza. E la applica all'intero cosmo, lacerato e sfigurato dal peccato. Che cosa avrebbe detto se avesse visto le condizioni in cui si trova oggi la terra a causa dell'abuso delle energie e del loro egoistico sfruttamento senza alcun riguardo? Anselmo di Aosta, in una maniera quasi profetica, una volta descritto in anticipo ciò che noi oggi vediamo in un mondo inquinato e minacciato per il suo futuro, scrisse: tutto era come morto, aveva perso la sua dignità, essendo stato fatto per servire a coloro che lodano Dio. Gli elementi del mondo erano oppressi, avevano preso il loro splendore a causa dell'abuso di quanti li rendevano servi dei loro idoli, per i quali non erano stati creati. Così, secondo la visione di Gregorio, la stalla nel messaggio di Natale rappresenta la terra maltrattata. Cristo non ricostruisce un qualsiasi palazzo. Egli è venuto per ridare alla creazione, al cosmo, la sua bellezza e la sua dignità. È questo che a Natale prende il suo inizio e fa giubilare gli angeli. La terra viene rimessa in sesto proprio per il fatto che viene aperta a Dio, che ottiene nuovamente la sua vera luce e nella sintonia tra volere umano e volere divino, nell'unificazione dell'alto col basso, recupera la sua bellezza, la sua dignità. Così Natale è una festa della creazione ricostituita. A partire da questo contesto i padri interpretano il canto degli angeli nella notte santa. Questo canto è l'espressione della gioia per il fatto che l'alto, il basso, cielo e terra si trovano nuovamente uniti, che l'uomo è di nuovo unito a Dio. Secondo i padri fa parte del canto natalizio degli angeli che ora angeli e uomini possano cantare insieme in questo modo la bellezza del cosmo si esprima nella bellezza del canto di lode. Il canto liturgico possiede una sua dignità particolare per il fatto che è un cantare insieme ai cori celesti. È l'incontro con Gesù Cristo che ci rende capaci di sentire interiormente il canto degli angeli, creando così la vera musica che decade quando perdiamo questo concantare e consentire. Nella stalla di Betlemme cielo e terra si toccano. Il cielo è venuto sulla terra. Per questo da lì emana una luce per tutti i tempi, Per questo lì si accende la gioia, per questo lì nasce il canto. Alla fine di questa meditazione natalizia vorrei citare una parola straordinaria di Sant'Agostino. Interpretando l'invocazione della preghiera del Signore, Padre nostro, che sei nei cieli, egli domanda: che cos'è questo, il cielo? E dove è il cielo? E segue una risposta sorprendente: che sei nei cieli, ciò significa nei santi e nei giusti. I cieli fisici sono sì i corpi più alti dell'universo, ma tuttavia corpi che non possono essere se non in un luogo. Se però si crede che il luogo di Dio sia nei cieli come nelle parti più alte del mondo, allora gli uccelli sarebbero più fortunati di noi perché vivrebbero più vicini a Dio. Ma non è scritto: il Signore è vicino a quanti abitano sulle alture o sulle montagne, ma invece il Signore è vicino ai contriti di cuore, espressione che si riferisce all'umiltà. Come il peccatore viene chiamato terra, così al contrario il giusto può essere chiamato cielo. Il cielo non appartiene alla geografia dello spazio, ma alla geografia del cuore. E il cuore di Dio, nella notte santa, si è chinato giù fin nella stalla. L'umiltà di Dio è il cielo. E se andiamo incontro a questa umiltà, allora tocchiamo il cielo. Allora diventa nuova anche la terra. Con l'umiltà dei pastori mettiamoci in cammino in questa notte santa verso il bimbo nella stalla. Tocchiamo l'umiltà di Dio, il cuore di Dio. Allora la sua gioia toccherà noi e renderà più luminoso il mondo. Amen.